siamo pronti per dialogare con Rosanna Marichiolo. Buongiorno Rosanna.
Buongiorno a tutti voi, grazie.
Allora Rosanna, continuiamo sui diritti umani, perché se ne parliamo, perché questi diritti umani, pur essendo stati proclamati, se ne parla, però poi nella realtà non vediamo che sempre vengono applicati, e purtroppo questo a danno dei più deboli.
Esatto. Tempo fa ci fu un'intervista a Lisa Clark, che non so se è nota, ma è stata un premio Nobel per la pace nel 2017, e per la diffusione di questa idea della pace, coordinatrice per il disarmo nucleare e così via. E questa Lisa Clark parlava dicendo questo, che è vero che se un paese aggredisce un altro paese, è giusto che il paese aggredito inizialmente si difenda, ma subito dopo bisogna iniziare le trattative di pace.
Assolutamente.
Ecco, cioè il discorso della guerra deve essere temporaneo, proprio come una risposta immediata, e il tempo che la trattativa di pace va in porto, si organizza e si comincia, insomma, a parlare tra le due parti e insieme agli altri paesi. Quindi parliamo qui della Dichiarazione dei diritti umani, parliamo qui dell'ONU, eccetera. Ecco, questa Lisa Clark ha detto questo, è stato molto interessante. Io ho seguito però purtroppo tempo fa, quindi non ricordo dei dettagli, però mi sembra una cosa alquanto ragionevole che ci sia questo criterio nel momento in cui ci sia un paese che aggredisce un altro.
Anche perché la guerra non può portare la pace, cioè la guerra porterà altra guerra, i morti portano altri morti, quindi bisogna trovare assolutamente altre soluzioni. E purtroppo nel caso ad esempio della guerra più vicina a noi, che quella in Ucraina, è passato più di un anno e la guerra non ha portato pace, ma ha portato così tanti morti che io veramente rabbrividisco al pensiero di quanti bambini, quanti civili, ma anche quanti soldati, perché sono vite umane, sono andati via. E ancora si pensa agli armamenti, ancora si pensa di poter risolvere quella guerra. Bisogna fare, bisognava da prima, ma anche oggi, ecco, iniziare a pensarla diversamente, perché per ora sono morti, sono stati.
Esatto, diciamo che si è innescato un meccanismo di guerra, guerra che deve portare alla pace, è un meccanismo errato.
È come quando noi diciamo che la violenza non porta violenza, no? Quando diciamo, se tu a un bambino dici di non essere violento, però tu impartisci l'educazione con la violenza, cosa imparerà il bambino? Che deve essere violento. Quindi come facciamo a dire qualcosa, a farne un'altra, e vorremmo, poi pretenderemo, poi abbiamo la presunzione di pensare che l'altro possa arrivare alla pace se noi continuiamo con la guerra. Ci devono essere assolutamente altre formule, perché queste io non le vedo vincenti.
Ma anche perché noi come paese, l'Italia ha una Costituzione meravigliosa, diciamo invidiata da tanti paesi, di cui l'articolo 11 dice proprio che l'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli, oppure come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. Quindi anche noi siamo chiamati in causa a portare la pace, non a favorire la guerra o comunque una risposta così perdurante, diciamo, della guerra. Non va bene questo. Io non so quali siano i ragionamenti dei nostri capi di governo in generale in questo anno che è trascorso, però io credo che ci siano delle cose importantissime che molti uomini, per non dire quelli che hanno subito la Seconda Guerra Mondiale, non neanche la prima, hanno scritto per il futuro nostro, quindi per noi, perché non accadano più le stesse situazioni di guerra, di scempio, di dolore e così via. Quindi io non capisco perché si stia continuando su questa linea, però
a qualcuno conviene, forse più di qualcuno, questa guerra. Le industrie che fabbricano armi, insomma, si stanno arricchendo. Ci sono le persone che muoiono, le persone che impoveriscono, le persone che arricchiscono. Bisognerebbe capire a chi sta convenendo, quanti sono gli attori, no, di questa convenienza.
Bisognerebbe riconvertire anche le industrie di armi, no? Se non fa perdere, diciamo, il lavoro a a quegli operai che
certo.
di convertirle in qualcosa di utile oggi, cominciando per esempio nel settore dell'ambiente, no? Che è stressante l'invito a trovare soluzioni, è stressante da parte di tutti, è importante questo, quindi c'è sempre un modo per cambiare le cose, basta volerlo, quindi non, la volontà fa tutto nella situazione.
Certo.
Allora, noi possiamo continuare qualche altro articolo?
Sì.
Che riguarda sempre la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, ricordandoci che questa Dichiarazione Universale dei Diritti Umani è stata presa come spunto dall'azione di Gandhi. Prima inizia Gandhi ha dato questa idea, poi ci sono gli altri leader della pace come Nelson Mandela, come mi sto ricordando un altro, mi è venuto un attimo di e così via. Quindi tutta questa Dichiarazione dei Diritti Umani nasce proprio dall'esigenza e dalla concretezza di alcuni uomini che l'anno prima di che qualcuno mettesse giù con la penna un foglio i vari articoli, l'hanno praticata,
certo, l'hanno sperimentata, assolutamente.
L'hanno prodotta. E allora il preambolo dell'altra volta, io non lo rileggo perché è lungo, però ricordiamoci che il preambolo dell'altra volta è considerato importantissimo perché ci dà proprio la netta sensazione di quello che sono i fini di questi articoli, è importante. Allora, ricordiamoci che l'ideale, qual era l'ideale che noi abbiamo detto, ideale comune da raggiungere per tutti i popoli e tutte le nazioni, è quello di cosa? Della pace, no? Della pace e di promuovere con insegnamento ed educazione tale cultura della pace. Allora, andiamo agli articoli. Abbiamo letto l'altro giorno l'articolo 1, l'articolo 2 e 3, credo. Riprendiamo il 3. Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà e alla sicurezza della propria persona. Mm-hmm. Articolo 4. Nessun individuo potrà essere tenuto in stato di schiavitù o di servitù. La schiavitù e la tratta degli schiavi saranno proibite sotto qualsiasi forma. Qui c'è da mettere una parentesi perché ancora questo esiste.
Ci sono i nuovi schiavi, ci sono anche nei nostri, anche nel nostro paese, cioè lavoratori che vengono sfruttati, io direi che sono i nuovi schiavi, anche il lavoro minorile, insomma non è finita la schiavitù, ha nuove forme, ma esiste ancora e purtroppo è accettata, no? Anche tutto ciò che abbiamo, anche i telefonini. Chi lavora, no? Poi alla fine per questi telefonini, alcune componenti, alcune parti, no? Sono dovute al lavoro minorile. Parlavi della carta, no? Di questi diritti universali, i vari articoli, tutti straordinari, partendo dal discorso anche della schiavitù, no? Che purtroppo esiste ancora.
Esatto. Sì, infatti, diciamo questo, che ancora esiste questa schiavitù, perché anche i popoli che fuggono dalla loro terra e vengono da noi sono trattati come schiavi nelle campagne, insomma, nei lavori diciamo più difficili da fare, e sono sottopagati ovviamente. Quindi diciamo che questo ancora esiste, ancora oggi, ed è un lavoro sommerso questo qua, no? Quindi è qualcosa di illegale, qualcosa che fa male all'uomo nella sua dignità. Per quanto riguarda gli articoli, appunto l'articolo 5 dice questo: nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura o trattamento o a punizioni crudeli, inumani o degradanti. Ecco, succede anche questo in questi lavori, perché se ne è parlato in diverse situazioni, in trasmissioni televisive, dove vengono trattati veramente al limite dell'umanità, diciamo così, limite nel senso di essere disumani totalmente. Articolo 6. Ogni individuo ha diritto in ogni luogo al riconoscimento della sua personalità giuridica. Ecco, questo apre anche un discorso dei confini che non dovrebbero, appunto, che non ci sono più, dovrebbero esserci realmente. I confini che direi in tutta la terra, non solo Europa, ecco, tutta la terra. Quindi ovunque sia l'uomo, ecco, diciamo, è la, il suo luogo dove può abitare, può essere riconosciuto come persona, e quindi la sua personalità, appunto, riconoscimento della sua personalità giuridica può avvenire in qualunque luogo.
E questo discorso dei confini, sai che è un tema estremamente difficile e delicato, sia in Europa ma anche in, in America, no? Il confine con il Messico, quante cose, no? Sicuramente a volte è difficile riuscire a trovare l'equilibrio, no? Tra ciò che è giusto, ciò che è buono, ciò che sono i diritti, e anche una certa protezione, forse anche una certa difesa, no? Autodifesa.
Esatto. Articolo 7 mi pare molto interessante, perché dice così: tutti sono uguali dinanzi alla legge, hanno diritto senza alcuna discriminazione ad una uguale tutela da parte della legge. Tutti hanno diritto a un'uguale tutela contro ogni discriminazione che violi la presente dichiarazione, come contro qualsiasi incitamento a tale discriminazione. E qui tocca anche il tema della guerra, in effetti, no? dei popoli è importante. Articolo 8. Ogni individuo ha diritto a una effettiva possibilità di ricorso a competenti tribunali contro atti che violino i diritti fondamentali a lui riconosciuti dalla Costituzione o dalla legge. Facciamo che c'è anche una commissione, esiste questa commissione dove i diritti umani vengono citati per vari casi, diciamo, di maltrattamenti, di violazioni, eccetera, eccetera. Articolo 9. Nessun individuo potrà essere arbitrariamente arrestato, detenuto o esiliato. E io qui trovo anche qui cose che non è ancora così, ecco, perché esistono queste situazioni, no?
Sì, ancora, sì.
Ancora oggi, fino a ieri se ne parlava in telegiornale, e così via. Articolo 10. Ogni individuo ha diritto, in posizione di piena uguaglianza, ad una equa e pubblica udienza davanti a un tribunale indipendente e imparziale al fine della determinazione dei suoi diritti e dei suoi doveri, nonché della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. Ecco, quindi c'è un tribunale vero e proprio e c'è una necessità di essere difeso da ogni accusa, ovviamente. Ora ci fermiamo qui, articolo 11, lo facciamo la prossima volta.
Sì.
Ecco, questi sono gli articoli importantissimi, questa dichiarazione universale, ma chi è l'ha redatta? Cioè, sì, hanno fatti tutti insieme, è stato un il frutto di tante menti, ma chi l'ha redatta? Lo sai?
No.
Allora, l'ha redatta la moglie di Roosevelt.
Ah!
Sì. La moglie,
una
moglie,
donna illuminata.
Perché questa dichiarazione, 10 dicembre 1948, è stata proprio scritta da lei, e basta, quindi siamo, insomma, c'è Madonna sempre in mezzo, e le donne sono sempre importantissime. È proprio vero questo discorso. E c'è una bellissima foto d'epoca, chiamiamola così, con questa bellissima brava signora, diciamo così, con un giornale enorme dove c'è scritto i diritti umani. È grandissimo questo giornale, diritti umani in inglese ed anche poi in spagnolo. Quindi questa è una notizia importante, è stata redatta da lei, sarà scritta, così via. Per quanto riguarda i leader dei diritti civili di tutto il mondo, abbiamo citato prima Nelson Mandela, ma anche Martin Luther King, se non mi veniva prima a mente, ma riconoscono comunque entrambi in Gandhi la fonte di ispirazione più importante.
È vero, è stato un grande Gandhi per quello che ha fatto, non solo per quello che ha detto, ma quello che lui ha sperimentato in prima persona e quello che ha potuto poi rilanciare, no? Attraverso la sua testimonianza ad un popolo che lo ha seguito, no? Per un periodo proprio ha portato veramente a far come si può dire, far cedere le armi al, diciamo, ai dominatori inglesi, attraverso la pace, attraverso la mitezza, attraverso la determinazione,
attraverso la non violenza.
La non violenza, assolutamente.
Le tecniche di non violenza che lui ha utilizzato ciò che era nel suo cuore. E poi da questo sono nate le tecniche di non violenza, no?
Sì, sì.
Ci sono dei libri che ne parlano chiaramente di queste.
E anche noi ne abbiamo parlato con te nelle puntate precedenti.
Abbiamo parlato,
diciamo, precedenti.
Del bullismo, sì, o per la non violenza in generale. E ci sono queste tecniche meravigliose che non sono altro che esperienze di vita riportate in un libro.
Assolutamente. Grazie allora, Rosanna. E facciamo affidamento a coloro che non hanno solo parlato, ma hanno anche sperimentato, e quindi possiamo avere un modello. E per eccellenza, per i cristiani, il modello è Gesù, però abbiamo altri modelli, no, di uomini nel mondo che hanno in qualche maniera seguito le sue orme, consapevolmente o non consapevolmente, hanno poi imitato, diciamo, il maestro. Grazie Rosanna, alla prossima.
Arrivederci.